One Podcast.
Quindi io vado a prenderla e anche quello a me piace perché mi faccio il tragitto con lei, come andata a scuola, mi racconta dei compiti.
Parlate.
Insomma, si chiacchiera, insomma.
E vedi che la tua parla però. C'è la mia, io le faccio delle domande.
No.
Bene. Cosa avete fatto? Ma un po' di cose.
È una fatica, cioè devi scavare veramente come un petroliere.
Ma infatti, cosa ti devo dare? Non so, 100 euro per parlare con... sembra lo sketch quello di Fantozzi, no? Quando arriva dal medico e lei ha prenotato 100 euro. A nome Fantozzi, 200 euro. Cioè, incredibile, cioè bisogna storcergli delle informazioni. Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà.
Storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza.
Ciao a tutti e benvenuti a Sei Boomer Papà, il podcast dedicato ai papà con figli adolescenti. Io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi.
Con noi la dottoressa Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Ciao Alessandra.
Il nostro ospite di oggi, direttamente dal Trio Medusa, Giorgio Daviddi.
Giorgione!
Eccomi, sono qui con voi.
Sì.
Saluti a tutti.
Allora, sei boomer papà?
Ah, oddio, questa è una bella domanda, perché dovremmo prima definire bene che cosa intendete voi per boomer, perché almeno nel mio concetto il boomer è colui che ha grosse difficoltà con le nuove tecnologie, con tutto quello che la modernità ci ha portato e che è rimasto ancorato un po' al passato, mentre io in alcuni aspetti sono boomer per scelta. Tipo con i social, cioè io non è che non concepisco, ma proprio non ne capisco bene l'utilità e per cui faccio fatica a farne parte. Ho evitato Facebook per tanto tempo, mi sono fatto gli account solo per evitare che qualcun altro prendesse il mio posto, sapendo che è possibile farlo, ovviamente, no? Perché se tu non sei su Facebook e qualcuno usa il tuo nome, per gli altri tu sei quello. Quindi
certo.
Io me li sono fatti, ma so benissimo come funzionano, insomma. Quindi
hai tenuto il posto un po' come al parcheggio.
Bravissimo.
Quando vai a fare la spesa.
Bravissimo, io ho anche un profilo su TikTok, ma non ho mai pubblicato niente, zero. Però c'è il mio nome, così almeno il mio profilo è mio.
Sì, guarda che noi non vediamo l'ora di vedere i tuoi balletti, sappilo.
No.
Comunque, allora andiamo con ordine.
Sì.
Tu sei papà di una ragazza adolescente, giusto?
Sì, in questo momento sì. Non so chi ascolta il podcast, potrebbe sentirlo che lei già ha compiuto 17 anni.
Questo è vero, ma potrebbe avere a sua volta dei figli, sai che rimarremo immortali nella storia.
Assolutamente,
quindi.
Tutto ciò che va sull'internet lì rimane.
Però diciamo nel 2022 tua figlia quanti anni ha?
Ne farà 17.
Okay.
A fine luglio.
Quindi siamo nel pieno, no?
Nel pieno, sì.
Piena adolescenza.
Dottoressa, sì, siamo in piena adolescenza, lo dicevamo, l'età teen va dai 13 ai 18 e quindi 17 è una bella età. Dunque tu hai detto boomer, bisogna vedere cosa si intende per boomer. Boomer, l'abbiamo detto tante volte, i baby boomers sono quelli nati negli anni tra il 46 e il 66, più o meno. Invece oggi questo aggettivo, definiamolo così, viene utilizzato per definire genitori invece un po' lontani dalla generazione attuale e quindi considerati, tra virgolette, vecchi.
Sì, però Giorgio, la prima domanda che ti faccio è: tua figlia t'ha mai dato del boomer?
Beh, no, nel senso, perché le cose gliele spiego io, quelle tecnologiche, quindi diciamo che dovrei dare io del boomer a mia figlia, insomma, ma perché anche lei per sua scelta non è attratta molto dai social, ma neanche dall'apparecchio elettronico.
Questa è una cosa molto interessante che ci stai dicendo.
Ma è stranissimo, perché io sono molto tecnologico, cioè io ho una casa cablata, quindi ho la rete via cavo sotto traccia, capito, per non perdere il segnale, quindi quando ho fatto i lavori ci ho pensato.
Cioè, sei un po' nerd.
Assolutamente, io sono nerd al 100%, cioè sono un appassionato di manga, sto parlando di me, quindi io da cinquantenne comunque leggo lo stesso i fumetti, guardo ancora gli anime in televisione, me li scelgo, seguo tutto quello che riguarda la tecnologia, tutte le ultime novità, insomma, quindi, ma io ero nerd anche da ragazzino, quindi me lo sono portato avanti, non se ne esce mai.
Sì. Quindi questa figlia da dove è uscita?
Questa figlia, infatti, me lo chiedo anch'io, cioè lei apprezza molto alcune cose che seguo io, però ha tutto un suo modo di affrontare la realtà attuale, insomma. Quindi questo mi interessa molto anche a me, perché vedo gli altri e le altre cose sotto un altro punto di vista, attraverso i suoi occhi.
Beh, è interessante questa cosa. Tu condividi con lei questa passione per i manga, per le serie TV?
Sì.
Perché questo, per esempio, è molto adolescenziale.
Sì, però abbiamo gusti diversi.
Giustamente.
Quindi, cioè, lei ha i suoi punti di riferimento, io ho i miei, ovviamente, vista anche la differenza di età, no, che ci separa, io ho i miei punti cardine e lei ha i suoi, quelli attuali.
Certo, Giorgio, questo è un tema molto importante in adolescenza, nel senso che i manga, le serie TV, diciamo che in questo periodo della vita costituiscono una parte importante, sono dei nuovi modelli di identificazione.
Sì,
la costruzione dell'identità, i nuovi modelli di genere, il rapporto, non so, con la sessualità.
Assolutamente, infatti è una cosa che ho notato anch'io, ovviamente, io poi li ho scoperti non da adolescente, ovviamente, perché non c'erano quando io ero adolescente. Il fenomeno manga, fumetto giapponese è arrivato in Italia negli anni 90.
Eh sì, perché mangava!
Manga pa capa c'erano. Quindi, e quindi quando sono arrivati, anche quello che mi colpì fu proprio il modo in cui venivano rappresentati i rapporti interpersonali, molto differenti dai fumetti di supereroi che leggevo prima, no? Forse l'Uomo Ragno era quello più simile a qualcosa di adolescenziale, dove c'hai un ragazzo che va al liceo, acquista superpoteri e poi tutta la sua vita dettata da questo cambiamento. Invece con i manga uno ha scoperto vite di ragazzi normali a scuola, cioè quello che vivevi tu.
Scusate, io sono un po' ignorante, no, sul mondo dei manga, cioè ci spieghi questa cosa un po' meglio, Giorgio, cioè in come vengono descritte le persone, che storie ci sono, che cosa ti appassiona?
Tutto. Intanto partiamo dalla grossa differenza rispetto al mondo occidentale, che in Giappone il fumetto non è una cosa che categorizzi subito come per bambini. Ok, da noi c'era Topolino e Topolino è per bambini, poi gli adulti lo leggono perché è divertente, ma la filosofia che c'è dietro è quella, sono edulcorati, no? Cioè non trovi almeno
contenuti fino espliciti, tu dici.
Esatto, fino a quando li compravo io non è che c'erano personaggi omosessuali all'interno di Topolino, né c'erano personaggi in transizione, né personaggi del mondo LGBTQ. Quindi, mentre invece il mondo dei manga affronta tutto. Cioè, se vuoi ci sono i protagonisti che cambiano sesso, se vuoi ci sono i protagonisti che sono omosessuali, se vuoi ci sono gli etero, se vuoi ci sono quelli di combattimento. C'è tutto, ma perché in Giappone il fumetto è un mezzo per comunicare, come un libro.
Scusa, tu e tua figlia parlate di queste cose?
Ma sì, assolutamente. Cioè, lei poi è molto... è voluta andare alla manifestazione, quelle LGBTQ a Roma. Sente molto il dover proteggere i diversi, diciamo.
Ma come mai, secondo te?
Non lo so, forse perché lei è molto empatica con chi soffre, diciamo. Ce l'ha da quando è piccola, da quando stava all'asilo, che si avvicinava sempre casualmente, forse non so se casualmente o no, ma i bambini ai quali si avvicinava erano sempre quelli che a scuola erano quelli che chiamano problematici, no? Che si agitano troppo, oppure quelli che stanno tutti chiusi da una parte. Lei si sentiva sempre affine al dover condividere delle cose con questa tipologia di bambini. È qualcosa che credo che abbia dentro. Tra l'altro avete una psicologa in studio,
certo,
è quello che
difatti
vorrebbe fare mia figlia.
Guarda, Giorgio, ci sto...
Hai detto delle cose assolutamente adeguate, per cui non mi ripeterei, però è proprio vero, i personaggi che descrivono spesso questi manga sono proprio relativi proprio alla vita, alle relazioni interpersonali. Tutte queste parti sono quelle che affascinano in realtà i nostri ragazzi e sono fondamentali, perché poi le spendono nella relazione anche con noi genitori.
Ma ritrovi un po' della tua adolescenza nell'adolescenza che sta vivendo adesso tua figlia?
In qualche parte sì, cioè io ero molto timido quando ero al liceo, ho fatto i miei primi 3 anni di liceo nascondendomi praticamente, no? Perché io sono piccolo, no? Come dimensioni, adesso sono 1,70 per in questo momento diciamo una settantina di chili, quasi 70 chili, ma quando ero al liceo, ero in prima liceo, ero ancora un bambino delle medie. Sono cresciuto tutto insieme cioè stavo sul 1,60 m per 38 kg. Sono sempre stato magrissimo, piccolino. Ero mingherlino ed ero un po' spaventato dagli altri, perché arrivi al liceo e trovi, avevo un Io stavo in prima liceo, a fianco un altro in prima liceo era a 2 metri per quasi 100 kg. Cioè, sì, capisci? Cioè, ti ritrovi di fronte a gente già con la barba.
No? Sì.
Quindi è così, ti senti proiettato in un mondo che non conosci più, non c'è più l'amichetto, ormai c'è gente che sembrava adulta. Quindi scopri ragazzi che fumano, ragazze che già hanno avuto esperienze, tu invece sei ancora un bambino, e quindi per me è stato difficile. Poi, con un po' di crescita, la musica, tutto quanto, mi sono integrato, diciamo. Mia figlia affronta le stesse problematiche, essendo già molto sviluppata, cioè è già adulta di aspetto, no? Però lei non si sente immersa nella realtà dei ragazzi di oggi. Cioè, con i suoi amici sì, quelli che condividono le sue passioni. Però in classe, per esempio, come anche in altri gruppi, la prima cosa che le hanno chiesto è: qual è il tuo profilo Instagram? E lei non ce l'ha,
certo.
Capito? No, insomma, è la cosa che lei non sapeva rispondere, cioè, o anzi, che lei si chiede: ma com'è possibile che i miei amici mi chiedano, e allora cosa fai il pomeriggio? E lei dice: faccio 200 cose. Cioè,
certo,
leggo.
Però Giorgio, il fatto che lei, per esempio, non abbia Instagram, tu lo vedi come un problema? Oppure magari pensi sia giusto anche spingerla a conoscere mondi diversi da quelli che frequenta abitualmente, di modo che possa ampliare i suoi orizzonti, ampliare anche le sue amicizie, allargare un po' il giro? Poi sarà lei a scegliere dove stare.
E infatti, per me il problema è solo se la sua non è una scelta, ma è un'imposizione, quindi che viene fatta da altri. Quindi le lascio ovviamente ampia possibilità di scelta, la possibilità di poter valutare se le cose sono interessanti, se le piacciono oppure no. Però fino a che vedo sul suo viso, sui suoi atteggiamenti, che è frutto di una sua scelta, quella di non partecipare nei social perché non li sente suoi, non posso costringerla, no?
Certo.
Non è che gli dico: fai un contributo social. Sarebbe abbastanza faticoso come genitore il doversi imporre in questa maniera. Però fino a che vedo che lei è felice così, va tutto bene, cioè, insomma, fino a che non avviso segnali di disturbo, insomma. Poi uno ci prova, poi come sapete il genitore a volte è la persona più distante dal proprio figlio, cioè a volte io capisco che mia figlia ha bisogno di parlare con i suoi amici e non con me. No, nel senso, io almeno anche per me la mia adolescenza è stata questa, cioè ho avuto tante cose che non ho detto ai miei. Non era per forza condividere tutto quello che accade.
No.
A un certo punto hai bisogno del tuo spazio, quel tuo spazio è anche giusto che tu glielo lasci.
Sì.
Giustissimo, assolutamente, Giorgio. Però è evidente che lei avrà le sue modalità per stare in adolescenza e per fare e effettuare la sua crescita. Come dicevi tu, non è che si deve aderire completamente a tutte le situazioni che gli adolescenti propongono. Quindi sicuramente i social in questo momento rivestono una parte fondamentale nella vita di molti adolescenti. Però probabilmente lei, tutto quello che avviene all'interno dei social, cioè il meccanismo di crescita che potrebbe avvenire utilizzando i social, lo sta utilizzando e lo sta vivendo con i manga o con altri movimenti che fanno gli adolescenti. Ecco, sicuramente le serie TV, il fatto, non lo so, credo che abbia altre passioni, no?
Sì, assolutamente. Ovviamente, diciamo, ho individuato che se adesso, in questo momento, se sei appassionato di manga, così ti interessa anche tutta quella parte anche di mondo orientale, per cui ci rientrano anche i BTS, il K-pop. Lei apprezza ovviamente i BTS, però anche gruppi giapponesi che fanno rock.
Ma serie coreane le guarda?
Serie coreane devo confessare che le guardo io con mia moglie.
Siamo
andati in fissa con le serie coreane, ci piacciono troppo.
sono molto seguite anche dagli adolescenti. Sono comunque tutte queste cose che tu stai dicendo fanno parte dell'adolescenza di moltissimi ragazzi. Ragazze.
Posso darti del tu perché mi sento più a mio agio. Ecco. Correggimi se sbaglio, ma secondo me quello che attira molto delle serie, quelle coreane, è anche la morbidezza delle situazioni, cioè non c'è questo raccontare aspro della realtà, no? Quindi c'è un po' questa attenuazione dei sentimenti, che forse è qualcosa di cui i ragazzi hanno bisogno. Sono bombardati da messaggi sessuali continuamente, no? Di aggressività sessuale, mentre nelle serie, nei manga e nelle serie coreane, tutto questo c'ha un passo lungo prima di arrivare al momento cruciale, no? E quindi c'è più voglia di socialità per poter arrivare a qualcosa, piuttosto che il passaggio al porno, no? Dove invece è tutto diretto.
C'è molto del quotidiano
molto,
anche.
Esatto, molto la cosa normale è andare a mangiare fuori con gli amici una pizza, ecco, questo non viene mai raccontato nelle serie quelle molto d'azione, così. Mentre nelle serie coreane c'è anche questo.
Assolutamente, sì. Sono tantissime le tematiche, però sicuramente spesso proprio gli adolescenti si ritrovano in questa quotidianità, nel guardare, nel rivivere questa quotidianità che li fa un po' sentire parte integrante, no, di quello che vedono, come se fosse un po' anche la loro.
Sì, è vero, perché qualcuno almeno racconta le cose che loro fanno normalmente, non solo cose eccezionali.
Giorgio, ci sono invece degli argomenti tabù che con tua figlia non affronti?
Guarda, è difficile, devo dire tabù no, perché siamo sempre stati aperti su qualsiasi argomento del quale lei volesse parlare, per formazione proprio, insomma, cioè per come sono fatto, per come è fatta mia moglie, non abbiamo mai nascosto, distolto lo sguardo da quello che accade intorno e dalle domande che può fare una ragazza.
E lei quindi te le ha fatte? Sul sesso, ad esempio, anche?
Ma mi è sembrata già molto ben informata, però ovviamente abbiamo condiviso anche che cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare in alcune situazioni, insomma.
E quindi poi con tutti questi manga, ragazzi, cioè dal punto di vista formativo mi sembra di capire che insomma la direttiva la diano, no?
Sì, non c'è, ecco, differentemente da me che ho scoperto il sesso tramite il porno, ovviamente, come è accaduto agli adolescenti della mia generazione, perché con i genitori ovviamente l'argomento era tabù.
Sì? Tu non parlavi di questo con i tuoi?
No, perché l'ho scoperto prima che loro potessero averne sentore, insomma, che ci fosse necessità.
Scusa, però quanti anni?
Che ti posso dire? Stavo alle medie. Okay. Ma alle medie nel senso che vai in giro, al mare trovi la rivista porno per terra abbandonata dietro il giornalaio.
Certo, cioè, e lì ti si apre un mondo.
E lì sì, e lì rimane interdetto all'inizio, no? Perché e comunque c'è, vedi qualcosa ma poi non la capisci.
Certo,
chiaramente,
certo. Ho una domanda per la dottoressa Lupi. Se c'è un modo migliore per scoprire il sesso oppure no? Cioè attraverso i siti, attraverso un giornalino, attraverso la chiacchiera con un amico o l'esperienza diretta? Qual è il modo migliore se ce n'è uno?
Sì, e tra l'altro, dottoressa, ci rimarcava lei in altre puntate che i giovani d'oggi comunque non sono frequentatori di una certa tipologia di siti, anzi sono più quelli della nostra generazione che continuano magari a fruire di alcuni contenuti, no?
Ma sì, diciamo che la tematica sessuale è un po' cioè è presente, sarà presente sicuramente, e la possono esplorare con i nuovi mezzi di comunicazione che sono internet, i social e sicuramente anche la condivisione con i pari e con i genitori, perché ricordiamoci sempre che i giovani d'oggi sono inseriti all'interno di famiglie dove si sviluppa una relazione, molto spesso famiglie affettive, genitori affettivi, per cui è normale che rispetto a prima anche questa parte di dialogo, ecco, rientri anche all'interno della famiglia, per cui se pongono domande è importantissimo dare risposte. È altrettanto vero però, Michele, quello che dicevi, che oggigiorno il vero problema di molti adolescenti non è più l'essere proiettati all'esterno, quindi trasgressivi, ma si sono li abbiamo un pochino rinchiusi in casa, e quindi anche le problematiche della crescita i nostri giovani adolescenti li rivolgono più al corpo, e quindi questo corpo è un corpo che si nasconde molto spesso, che viene nascosto all'interno delle camerette ma anche dietro gli schermi, e quindi tutto ciò che è la tematica della sessualità viene, come dire, un poco evasa, perché riporta al contatto col corpo e alla fisicità.
Sì.
Fanno molto sexting.
Allora, fanno sexting. Poi magari affrontiamo anche questo argomento. No, ho una piccola obiezione da fare ad Alessandra a proposito del fatto che il corpo venga nascosto. Mia figlia di 15 anni, quando esce in discoteca, lei e le sue amiche, cioè proprio il corpo è l'ultima cosa che nascondono, vanno fuori con dei top, pancia nuda, minigonne, stivalazzi, e infatti ogni tanto le guardo e dico: ma ragazze, ma dove andate? Cioè siete un po' aggressive nel look,
un po' troppo,
insomma. Allora, quindi non è vero che lo nascondono,
non è proprio, cioè stiamo parlando una parte di ragazzi che hanno sicuramente una fragilità maggiore rispetto a quando nell'ingresso in adolescenza possono subire questo tipo di percorso. Però è altrettanto vero, per esempio nel caso di tua figlia, questo che noi vediamo un po' come un aspetto maldestro, perché è un'esibizione magari molto, come dire, vistosa, probabilmente
mi sembra sbilanciata.
Esatto, probabilmente è frutto del fatto che sono in adolescenza, per cui stanno prendendo confidenza con il loro corpo, che è fondamentale. Noi parliamo di uno dei compiti evolutivi principali, che è la mentalizzazione del corpo sessuato, e per far sì che questo avvenga, che quindi ci sia un processo in cui il corpo viene integrato nella mente, si passa attraverso un percorso che non è sempre lineare, per cui questo che noi vediamo fa parte di quegli, come dire, le due parti, no? Un po' nascondo e un po' mostro, magari in modo un po' maldestro.
Giorgio?
Andrea, poi ti volevo dire, a te anzi che la vedi uscire così, quindi lo sai, perché mia moglie mi raccontava che lei da ragazza, per non farsi vedere dal padre, usciva normale col vestitino messo dentro lo zaino.
Una volta quindi facevano così,
sì, era
vero.
Così, no? Il trucco
verissimo,
te lo mettevi fuori. Cioè, adesso almeno tu già il confronto ce l'hai, sì, e quindi ci puoi parlare subito. Magari la puoi...
No, aspetta, forse sai perché succede che io veda tutto ciò?
Perché?
Allora, a casa mia, mia figlia piccola di 15 anni invita le sue amiche quando si devono preparare prima di uscire. E quindi io, sai, papà divorziato, un po' più tollerante probabilmente, poi da DJ dico sì sì dai, preparatevi, poi andate alla festa.
Allora è da te che si cambiano, escono dalla tua ex moglie, escono vestite normali.
No, ma più che dalla mia ex moglie, non vanno a casa dei loro genitori a prepararsi, vengono a casa mia, si chiudono in bagno, e Mike lo sa perché spesso lo racconto, usano le piastre, si fanno i boccoli, si truccano, sì, poi si mettono i mini abiti, questi stivali, e poi tutte belle, cattive. Noi andiamo e a volte capita di accompagnarle. Quindi,
guarda,
non so,
l'importante,
se tu vivi queste
secondo
scene,
me, l'importante è che si proteggano a vicenda. Questa è la cosa importante, secondo me, che abbiano qualcuno da chiamare, qualcuno, qualche anche l'amica del cuore, che ciascuna tenga d'occhio l'una con l'altra, perché secondo me il problema è sempre che, ok, tu sai che hanno 15 anni, ma quando escono non è detto che tutti se ne accorgano, no? E questo non dovrebbe essere un problema per loro, secondo me è il problema dell'altra controparte, che dovrebbe farsi,
certo,
le domande prima. Quindi,
ma sì, invece Giorgio, scusa, tua figlia ti ha mai chiesto un consiglio su come vestirsi, o tu comunque l'hai mai giudicata in questo senso?
Giudicata no, però consigli sì, a volte andiamo insieme a prendere delle cose. Lei oscilla tra il punk a volte estremo, per cui le piace mettersi il top con... lei poi adora truccarsi tanto gli occhi, ma proprio il trucco tipo Euphoria, la serie.
Sì.
Abbiamo visto insieme, ovviamente, ma è una serie meravigliosa anche, che andrebbe fatta vedere agli adolescenti per capire le
mia
problematiche.
Mia figlia l'ha vista.
È bellissima, cioè è una serie bellissima, che introduce tanti temi, no, dei quali parlare. E quindi lei, avendo visto quel tipo di trucco, il trucco di Zendaya, il trucco anche della trans che fa quella serie, quando è tornata a scuola dopo il lockdown c'è tornata così, con i brillantini applicati sugli occhi, ha imparato a farlo molto, molto bene, tant'è che ora le hanno chiesto le amiche di fargli a tutte questo trucco per la festa che ci sarà di fine scuola in classe, quindi avrà, e fa anche le unghie.
Ecco, io credo che questa è una tematica importante, Giorgio, perché riporta moltissimo al tema dell'apparire, della bellezza, sì, dell'essere visti. Lo sguardo, l'occhio ha un valore anche molto simbolico. I ragazzi di oggi sono molto attenti allo sguardo, all'essere visti.
Devo dire, purtroppo dettato anche dagli anni terribili che abbiamo passato con una mascherina addosso e guardandoci attraverso uno schermo. Quindi quello che dispiace a me è che mia figlia, ma come tutti gli adolescenti che hanno 16-17 anni, praticamente il liceo non l'hanno ancora fatto, cioè non hanno ancora vissuto bene le tematiche che si vivono in una classe, perché mia figlia ha iniziato il primo, è iniziato il lockdown, si è fatta il secondo anno, il primo anno, secondo anno praticamente il lockdown, e questo è il primo anno che conosce qualcuno, ma già stiamo a fine anno, e poi ci sarà quarto e quinto e poi è finita. Quindi stessa durata delle medie come contatto con altri ragazzi.
Anni durissimi,
durissimi,
assolutamente,
sì, sì.
Ma sicuramente questi hanno un po' slatentizzato, come abbiamo già detto, cioè la pandemia ha slatentizzato questa situazione, quindi anche il lockdown e tutto il resto.
Dottoressa,
ha slatentizzato delle situazioni già preesistenti.
Cosa vuol dire, scusi?
Vuol dire che c'erano già queste situazioni di difficoltà. Io, quando intendevo dire il bisogno di ammirazione che hanno i nostri adolescenti, è un bisogno che nasce, è un bisogno profondo che nasce da tanto tempo, insomma, non è semplicemente
dall'isolamento, certo, dall'isolamento che l'ha amplificato.
Sì, 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 quello che voglio dire però non è stato l'isolamento in sé che l'ha provocato, cioè sicuramente i nostri modelli sociali portano alla ribalta questo tipo di valori, no? La visibilità, come dicevamo prima, per cui i ragazzi sono molto attenti a questo e è uno dei problemi che noi incontriamo maggiormente all'interno della stanza delle parole. Quando siamo in studio, tanti ragazzi ci parlano del tema della vergogna, non ne abbiamo mai parlato di questa cosa, però proprio riguardo allo sguardo dell'altro che ti mette molto in difficoltà, insomma.
Si è parlato del tema della vergogna, si è parlato dei modi anche per vincere un po' di timidezza, un po' di imbarazzo, no? Giorgio, tu ci raccontavi che i primi anni di liceo eri piccolino, mingherlino, ed eri molto timido. Poi però hai deciso di fare un lavoro, forse anche un po' per vincere la timidezza, e sei diventato tu un intrattenitore, no? Quindi hai fatto tante esperienze televisive, radiofoniche.
Sì, questo a età avanzata, sì. Diciamo, ormai ero già grande. Però, diciamo, nel liceo quello che mi ha aiutato molto è stato lo sport, la mia passione per lo sport, per cui quando fai tanta attività sportiva con altri ragazzi, diciamo, le vergogne le perdi, perché incominci a fare la doccia con tanti ragazzi, quindi ti spogli in un gruppo, è qualcosa che ti abitua a non aver timore, no? Non è che ti nascondi, certo, per metterti i calzettoni e queste cose qua, quindi lo sport mi ha aiutato, anche la musica. Negli anni 80, ecco, io avevo scelto l'heavy metal, no? Come musica che mi rappresentava.
Okay. Capello lungo, quindi.
Esattamente, quindi ero entrato in un gruppo, no? Cioè, quando ti senti che appartieni a qualche cosa, allora ti riconosci. È un po' quello che fanno anche oggi i ragazzi. Esatto, no? Per quello non sono contrario a un'omologazione di un certo tipo. L'importante è che non sia mentale, perché se tu sei... Cioè, le idee non vanno omologate, ma se ti senti bene insieme a un gruppo di persone è anche bello far parte di quelle regole, no?
Sì, sì,
cioè,
sì.
Se non sono regole cattive, se ti identifichi va benissimo.
Beh, ma questo è tipico dell'adolescente. Questo è tipico dell'adolescenza. No, io volevo chiederti un'altra cosa invece, cioè come tua figlia vede il tuo lavoro, che è il nostro lavoro.
Come ti ho detto, lei vuole fare la psicologa, quindi non ha alcuna intenzione di occuparsi di questa tipologia di mondo, insomma, del mondo del, chissà, forse proprio perché in casa c'ha chi questo lavoro lo fa e lo vede.
È tua moglie, eh?
Mia moglie ci lavora dalla parte amministrativa, sempre nel nostro ambiente, diciamo, però si occupa della parte amministrativa, quindi in ufficio. Però mia figlia invece, guardando io che vado via, esco, faccio le cose, ecco, la DJ Ten, la festa di DJ, che pubblico le cose per come Trio Medusa, no? Come,
sì.
Queste cose qua, a lei non è che interessa molto apparire in questo senso.
No, certo, ma sei mai vergognata di quello che fate tu e gli altri ragazzi del trio? Perché ad esempio...
Ma mica le ho fatto vedere tutto.
Furio... Cioè,
meno male! No, dico Giorgio, meno male!
Meno male.
Sì, Furio ci ha raccontato di quella volta che indossò una tutina da pattinatore con il pacco rinforzato.
Adesso non posso neanche far sentire questo a mia figlia.
E che non lo sapeva, Giorgio, non lo sapeva che anche tu avevi fatto tale cosa.
Cioè, abbiamo fatto di peggio, guarda, abbiamo fatto molto di peggio dal punto di vista di vergogna. Per quello ti dico che quando uno la vergogna l'ha persa, poi cerca di non trasmetterla, no? Quindi a casa, infatti, di vergogne non ce ne sono.
Allora, Giorgio, mi sembra di capire che comunque tu abbia un ottimo rapporto anche dal punto di vista della comunicazione con tua figlia.
Ci provo, come al solito, come genitore uno ci prova, poi i risultati li dirà solo il tempo, insomma, e l'intelligenza dei figli.
Però mi voglio sfrugugliare un po' all'interno del tuo intimo, no? E quindi ti faccio una domanda: c'è una cosa sulla quale discuti regolarmente con lei? O che magari le ripeti e lei non fa, per dirti, una cosa che le riporti sempre?
No, guarda, cioè, su questo non posso veramente accusarla di niente, perché l'unica accusa che le posso fare è di essere troppo rigida in tutte le cose che fa, per cui cioè, ok, devo studiare, boom, non sempre immergersi completamente in un compito, ecco, lei non contravviene ai compiti, ok, non parlo di compiti di scuola, parlo proprio di...
In generale!
In generale, e secondo me questa cosa invece dovrebbe superarla, cioè qualche volta dovrebbe far sega, no? Nel senso,
ma, certo. Ma fa molto parte dei nostri giovani questo atteggiamento. Abbiamo dei giovani responsabili e abbiamo dei giovani super adeguati.
Probabilmente i nostri hanno assorbito chiaramente il nostro DNA. Giorgio, fateci che ne so, l'ho già detto anche con Furio. Gli ho detto: se ci fate una piccola donazione di sangue dei vostri figli, noi con una goccia, una trasfusione, insomma, infondiamo anche un 70, un 80%, andrebbe già benissimo.
No, ma non serve, lasciali sfogare, che va benissimo. Anche a me piacerebbe che mia figlia fosse leggermente più trasgressiva su alcune cose, però non posso obbligarla, cioè è sempre, non voglio modellarla secondo i miei voleri.
Io lo dico sempre, ognuno deve fare i conti con i figli che ha, e con i genitori che ha, per cui è importantissimo rapportarsi senza fare degli schemi mentali che ci guidino costantemente. Io devo rapportarmi con la materia che ho, e è fondamentale, e lei farà la sua crescita.
Cioè non esiste il volume, il genitore per tutti,
no.
Hai capito?
No,
sì, ma secondo me, correggetemi sempre se sbaglio, ma è sbagliato farsi un'idea mentale di tuo figlio, cioè l'ideale di tuo figlio. Cioè io non voglio che lei debba rincorrere un mio sogno, no? Cioè vorrei che mia figlia fosse così, chiaro, che facesse questo così, certo, e poi avere delle delusioni dal fatto che queste cose non le fa. Cioè allora io preferisco seguire quello che fa e dire brava qui, brava, oppure no, che cacchio stai a fa se fa una cosa sbagliata. Però non perché mi aspetto che lei debba fare qualcosa o debba raggiungere dei risultati. Io voglio vedere l'impegno che mette nel fare le cose. Questo sì, questa è l'unica cosa che le ho sempre chiesto.
Ottimo, ottimo, però sappiamo benissimo che questa cosa la fanno già loro. Sono già loro che arrivano spesso in adolescenza con un ideale molto alto e che faticano poi, chiaramente, con cui faticano a confrontarsi nell'adolescenza.
Lo scopri solo quando sei più grande,
assolutamente,
che quello che inseguivi era un ideale. Certo.
Assolutamente, però il problema proprio è proprio questo, quindi è sbagliato in generale sia in adolescenza ma anche nell'adultità avere un ideale troppo elevato da raggiungere, perché questo procura troppa fatica.
Concordo perfettamente.
Giorgio, ma sono mai entrati a far parte della tua vita fidanzati suoi?
No, da questo punto di vista è ancora preadolescente, da questo punto di vista, cioè non è alla ricerca, diciamo, anche perché siamo stati sfortunati da un certo punto di vista, perché lei doveva andare al liceo che era vicino casa,
sì,
e sono tra quegli sfigati che non l'hanno presa al primo liceo e quindi è andata al secondo, che invece sta a chilometri da casa, e quindi i suoi amici non
riesce a avere relazioni,
non stanno vicini,
però
stiamo a Roma, capito? Non è che sto in un paesino, insomma, quindi
no, certo, e quindi lei si deve fare anche della strada per andare a scuola.
Sì.
Mike, però tu mi insegni che il tragitto in pullman è galeotto, cioè che a volte proprio lì, no?
Sì, ma l'accompagna la madre.
Aspetta, ma falla andare con i mezzi dell'ATAC.
Mia figlia,
lo farei anche, ma ci vuole più di un'ora.
Giorgio, mia figlia che ha al secondo anno di liceo a Brescia, praticamente guida il pullman lei ormai, perché è il figlio del padre ed è capa del pullman, cioè è seduta, ci sono quelli di quinta che sono in prima fila e lei è seduta sul sellone dietro in mezzo da sola.
Ma questo è il privilegio di stare in un posticino piccolo piccolo come quello in cui viviamo noi. Roma credo che sia una città molto difficile, per cui capisco questo tipo di difficoltà.
Sì, ma guarda, credimi, è difficile proprio il diciamo, se non combaciano i mezzi. Per esempio, lei il martedì esce alle 3:20 da scuola del pomeriggio, e poi le ci vorrebbe più di un'ora per tornare a casa.
Certo.
Perché i mezzi, quindi tornerebbe a casa alle 4:30, avendo mangiato due merende. Quindi diventa difficile organizzare proprio la vita familiare, no? Che diventa.
Certo.
Quindi io vado a prenderla, e anche quello a me piace, perché mi faccio il tragitto con lei, come è andata a scuola, mi racconta dei compiti.
Parlate.
Insomma, si chiacchiera, insomma.
E vedi che la tua parla, però. Cioè la mia, io le faccio delle domande.
No.
Bene.
Aspetta, ha iniziato a parlare però da poco al liceo, perché prima era anche lei era uguale. Com'è andata a scuola? Bene.
Punto.
Fine.
No, io, cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Il fatto è che cosa avete fatto? Ma un po' di cose.
È una fatica, cioè devi scavare veramente come un petroliere.
Ma infatti, cosa ti devo dare? Non so, 100 euro per parlare con. Sembra lo sketch quello di Fantozzi, no? Quando arriva dal medico e lei ha prenotato 100 euro. A nome Fantozzi, 200 euro. Cioè, incredibile, cioè, bisogna storcergli delle informazioni.
Sì. Sta anche nel modo in cui lo facciamo, forse, nel senso che se diventa un po' un'intervista poliziesca, no, non va bene.
No, vabbè, poliziesca, dottoressa, cioè uno fa delle domande normali.
Chiede, capito? Di solito, lo sai che Francesco ha tirato un cartoccetto di carta al suo compagno? Ecco, questo sarebbe interessante anche chiacchierare per dire anch'io lo facevo. Invece è sempre tutto.
No, non ti danno mai l'appiglio per proseguire. No,
sembra quasi, dottoressa Lupi, che i nostri figli proprio non vogliano la comunicazione con noi, il dialogo con noi. Cioè, siamo un mondo da tenere un po' fuori, un po' lontano.
Sì, e poi si ricordano.
Lo capisco, in alcune situazioni lo capisco. Perché... No,
io credo che dipenda proprio da che punto dell'adolescenza sono.
Sì.
In che punto sono, sì. Insomma. Non possiamo fare delle generalizzazioni. Mi sembra di capire che la situazione di Giorgio e della figlia di Giorgio probabilmente è un percorso che ha appena iniziato, ha più difficoltà sicuramente nell'avvicinare dei compagni di classe, quindi nel vivere delle relazioni vicine.
Cioè, questo è sicuro. Sì, sì.
Sicuramente anche il fatto di vivere in una grande città ha tutta una serie di limitazioni che rendono la relazione più difficile. Quindi dobbiamo pensare sempre alla tipologia di figlio che abbiamo e all'esperienza che ha avuto questo figlio.
Sì, sì, no, certo. Però guarda, tornando al dialogo, si fa veramente fatica a cercare di magari di sapere, ma non perché uno debba sapere per forza quello che fa la figlia a scuola o quello che fa la figlia fuori da scuola. Cioè, è per cercare di instaurare almeno un filo, no? Un canale comunicativo col proprio figlio. Cioè, siamo anche un po' curiosi da un certo punto di vista per vedere se magari si può far specchio con quello che abbiamo fatto noi nella nostra adolescenza. E quindi magari, sai, come figura di genitore puoi anche dire: se io vengo a sapere quello che tu stai facendo in termini di esperienze, posso anche darti un consiglio alla luce delle esperienze che ho fatto io prima, che poi non so se ben accetto o meno, perché poi loro, sai, i consigli non li vogliono, loro si misurano coi loro pari.
Giustissimo, cioè... stavo per dirti questo, uno dei compiti evolutivi, per questo ti indicavo il fatto di dipende da che punto del percorso siamo, in che punto del percorso siamo, perché per esempio uno dei compiti principali è proprio quello che dicevamo in tante altre puntate, il padre traghetta verso il mondo dei pari, e a un certo punto questo ragazzo ci arriva,
sì,
nel mondo dei pari.
No, ma che infatti c'è con la mia,
chiaramente,
per esempio,
esclude un pochino il genitore perché l'interlocutore privilegiato diventa quello.
Ma il genitore si incazza perché poi c'è... sì, perché c'è, io per esempio ce l'ho di fianco, mi racconta una cosa e io gli dico: ah, guarda che secondo me se tu ti comportassi così, cioè, riusciresti a risolvere questo tipo di problematica. Pausa, dall'altra parte. Ah, basta.
Okay,
cioè,
beh,
il vuoto.
Beh, facciamoci tutti delle domande.
E io a cosa? A, B, C, D, E, F, G.
Vabbè, ma è un'età in cui si tirano su anche dei muri. Invece, no, avevo una domanda per Giorgio.
Sì.
Ti sei mai sentito inadeguato come padre? Oppure quali sono le tue paure come papà?
No, le paure sono tante. Quando poi immagino anche... Io ho una figlia sola, insomma, quindi... per me è tutto, io il mondo adesso lo vedo attraverso lei, no? Quindi ogni cosa che fa, non dico che mi preoccupa, però sono preoccupato per la situazione attuale, per il mondo che andrà a vivere lei, sono preoccupato perché non so se quello che faccio può servire affinché lei viva in una situazione migliore, cerco di darle tutte le possibilità. Questo è quello che mi sono prefisso come padre, insomma, di cercare di non lasciarla in un vicolo cieco, quindi di darle tutte le possibilità. Le ho sempre detto: non esigo da te che tu abbia successo in qualche cosa, l'importante è che tu abbia la possibilità di farla questa cosa, poi tu cerca di fare del tuo meglio se vuoi farlo, perché io ho detto: guarda, mi sta benissimo qualsiasi cosa, vuoi smettere di studiare perché vuoi fare qualche cosa che ti appassiona? L'importante è che sia qualcosa che ti appassiona, no? Cioè che ci sia una spinta interna che ti spinge a fare qualcosa, perché non è necessariamente il trofeo accademico che uno deve ricercare, deve trovare la propria vita felice, quindi quello che sto cercando di...
La sua strada.
Esattamente, la sua strada, perché se percorri la strada che ti piace la fai a passo leggero. Se invece devi fare un sentiero in salita in mezzo ai sassi, diventa faticoso per chiunque, insomma, quindi...
Però sarebbe importante, Giorgio, che questo percorso in salita lo faccia, se lo deve fare anche da sola, nel senso che...
Sì, no, ma infatti io, non dirò mai no, non metterti a studiare, che ne so, il lingue morte, insomma, cioè, perché io ricordo quando ero io a dover fare la mia scelta dopo il liceo, che le pressioni che subivo dalla famiglia, essendo il primo che andava all'università, erano: mi raccomando, cerca di studiare qualche cosa che poi ti porta un buon lavoro, perché ovviamente mia madre non era laureata, mio padre neanche, e quindi spingevano affinché uno cercasse la via in una facoltà che poi garantisse un lavoro, no? Cioè la mentalità del posto fisso,
sì, quella e di tu trovare... Giorgio, ti sei laureato in cazzonismo, vedi che è successo.
No, io ho iniziato, ho fatto un anno di ingegneria perché era quella che e non era quello che volevo fare, ovviamente. Tant'è che poi ho cambiato, sono andato a biologia e lì era quello che io sentivo di essere, e quindi quella l'ho fatta bene. Quindi infatti... sono laureato in biologia, ma okay. Però la fine della mia laurea ha coinciso con l'inizio di questa vita.
Ma poi come sei arrivato alla radio e alla televisione?
Alla radio perché con Furi e Gabriele, che siamo amici del mare da quando eravamo noi ragazzini di 17-18 anni, tutti e tre abbiamo seguito la nostra strada separata, no? Quella di chi voleva fare l'architetto, chi voleva fare scienze politiche, chi voleva fare biologia, e quindi... siamo arrivati al punto in cui giocando facevamo radio, ma giocando nel senso noi pagavamo una radio romana per farci fare la nostra ora di divertimento ogni settimana, quindi era come andare a giocare a calcetto, noi invece di andare a giocare a calcetto ci facevamo un'ora di radio. E è arrivato, io mi sono laureato, Gabriele si è laureato nello stesso anno praticamente, e in quell'estate ci chiama Linus per venire a Radio Capital. E quindi noi in quel momento ci eravamo detto tra noi: ok, facciamoci l'ultima trasmissione prima che ci chiamasse Linus, a divertirci in una radio romana, così salutiamo tutti, perché poi è arrivato il momento, essendoci laureati, di trovare lavoro. E quindi dovevamo iniziare a fare le persone
questo
adulte.
Questo è, ti ricordo che stai parlando con un architetto e con un filosofo.
Assolutamente, quindi... è così, no, accade quello, che poi dopo entri in questo mondo qua dove la gioia che provi nel farlo è impagabile. E più ti pagano, e quindi a un certo punto,
esatto,
la scelta che fai è: voglio affrontare questa vita rischiosa, sì, da un certo punto di vista, ma che ti dà tante soddisfazioni anche di goduria personale,
certo.
E allora ti butti e scegli.
Giusto, ma Giorgio, e se a tua figlia capitasse un percorso simile, cosa le diresti?
Le parlerei della mia esperienza e di scegliere col cuore sempre, cioè di scegliere, perché poi... il rimpianto dopo sarebbe gigantesco. Cioè io penso alla mia vita, se non avessi scelto e avessi mollato, magari sarei molto soddisfatto di fare biologia, però poi col senno di adesso saprei esattamente cosa mi sarei perso.
Giorgio, sei proprio un papà dei giorni nostri, sei un papà affettivo, è proprio,
sì, tanto.
È proprio bello sentirti, e si capisce, insomma. Tieni presente che però tu ti rifai spesso dei modelli passati.
Beh, sì, esatto. Sì, certo, assolutamente.
Non possiamo proprio confrontare le nostre adolescenze con le loro, e io credo che sicuramente il fatto di lasciarli liberi da, come dire, condizionamenti sia importantissimo, però è importantissimo, come diceva anche Michele, dare la possibilità di avere uno sguardo sul futuro, e sì, quindi sì, di progettare liberamente con una guida, che può essere sempre il consiglio di un genitore, di un amico, insomma del gruppo dei pari, però la crescita deve essere sicuramente lasciata all'adolescente e ai riferimenti che possiamo dare a noi all'interno della famiglia, e anche i fallimenti vari sono,
sì,
importanti.
Io ho per Maria dei guardiani e amici che tra loro lo sono più di quanto lo siamo io, Furio e Gabriele, che sono i nostri figli, perché li abbiamo avuti in periodi simili, e quindi diciamo che il conclave del trio Medusa si è stato trasferito ai figli, per cui diciamo lei ha amici e amiche, fratelli, perché da quando sono nati si conoscono, quindi
certo,
ormai sono
il famoso trio Medusa Junior,
cioè lei ha Margherita, amica da 16 anni da quando lei è nata, e ha Martina uguale, e come anche Leonardo sono un gruppo che si conoscono da tanti anni, e quindi se ha qualcuno con cui parlare, spesso vedo che tra loro si scambiano idee e problemi. Insomma.
Vuoi vedere che
bellissimo,
ci sarà un quartetto, il quartetto Medusa, adesso, tutti questi
sa,
qua arriveranno tutti laureati, tutto a
sì,
posto, e poi il quartetto Medusa.
Le medusine che stanno diventando grandi, bello, è molto family, un po' come quella di Andrea Michele, vedi che ci sono tanti punti
così,
di contatto,
certo,
davvero. Ringraziamo il nostro ospite, ciao Giorgio.
Ciao, vai. grazie Alessandra, grazie Michele, grazie Andrea.
Grazie a te, Giorgio.
Da Andrea Marchesi
e Michele Mainardi
è tutto, ci sentiamo nel prossimo episodio di
Sei Boomer Papà. Ciao!
Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi.
Ripresa Paolo Invernizzi.
Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi.
Responsabile della produzione Danny Stucchi.
Una produzione One Podcast.